Maracanã.
È da settembre che io dico che sono state fatte cose completamente sbagliate. La stagione della Juventus è fallimentare.
Sarri, Roma, diciamo, con la mia piccola esperienza, la risposta alla tua domanda percentuale, io direi 80%.
Si è rotto le scatole anche lui. Della situazione, ma guarda che anche altri giocatori, non solo più loro, hanno capito che il progetto non è mai decollato.
Quello che si sta intravedendo di un calo vistoso è probabilmente il Milan.
Maracanã.
Maracanã!
Eccola qua!
Mamma mia!
Se non
buon
sbaglio,
pomeriggio!
Buon pomeriggio, era Onofri, giusto?
Onofri ha fatto la sentenza,
esatto.
Proprio. No, vabbè, ma insomma, era abbastanza. Intanto, buon pomeriggio da Marco Piccari
e Cinzia Sant'Angeli.
Siamo qui come sempre. Naturalmente, salutiamo tutti coloro che ci hanno preceduto nella lunga mattinata di TMV Radio e vi invitiamo sempre a stare con noi, a scaricare l'app, andare sul sito TMV Radio Sport per conoscere tutti i nostri programmi, il palinsesto, c'è la possibilità di riascoltare i podcast di tutti gli interventi che vengono realizzati nel corso del lungo palinsesto della radio. Arriviamo a Maracanã, dalle 13 alle 17 con voi, salutiamo anche in cabina di regia Andrea Magliocca, poi Gennaro Lapadula, insomma la squadra tecnica che ci accompagna, così come Giorgio Sorani, insomma siamo qui, vi terremo compagnia fino alle 17 per poi dare la linea a stadio aperto.
Come detto sempre questo, Marco, come sempre.
Come sempre, cara Cinzia. Detto questo, abbiamo tante cose di cui parlare perché si è completata la giornata ieri con due partite.
Finiva più sta giornata.
No, però due partite che hanno dato un segnale importante per quello, sì, che concerne la Champions, ma per quello che con la zona Champions naturalmente, ma anche la zona salvezza, perché poi il Torino perde, il Napoli è lanciatissimo, una squadra che sta andando fortissimo in questo finale, ormai è lì, sta braccando,
ha
proprio
messo il piede sull'acceleratore
insieme all'Atalanta. Sono le due squadre in questo momento che stanno veramente andando forte, hanno una marcia in più rispetto alle altre che sono lì, quindi in piena bagarre. Juventus e Milan, che perde questa partita, la seconda consecutiva, la squadra che ha perso 7 partite nel 2021, una frenata notevole, ma già ne parlavamo già nei giorni scorsi di una squadra che diciamo
stanca,
in difficoltà. Ieri mi è sembrata anche nell'atteggiamento poco convinta. Poi ne parliamo nel corso di questo lungo pomeriggio. E mentre la Lazio si prende questi 3 punti, c'è un po' di speranza ancora in casa Lazio di poter raggiungere la Champions. Molto difficile perché insomma ha perso delle occasioni in precedenza. Forse c'è qualche rammarico pensando a come è andato il campionato.
Secondo me sì,
poi
perché
ne
poi
anche
vedi
di
queste prestazioni, dici però.
Insomma, dai, questi un po' di temi.
Qualcosina in più si poteva fare.
Incroceremo la zona Champions con la zona salvezza, quindi ci sarà anche un approfondimento per quello che concerne la zona salvezza, visto che si è conclusa la giornata di calcio, e quindi andremo un po' ad analizzare la testa e la coda, quello che succede. E vi ricordo anche alle 16 l'appuntamento con il nostro match analyst Andrea Piervincenzi. Oggi analizzerà due partite nell'ultima giornata, due spunti che ha preso in considerazione in due partite. Una è quella di ieri sera di Lazio-Milan, l'altra invece è Fiorentina-Juventus, quindi un passo indietro. Torneremo al match di domenica alle ore 15 e poi ci proietteremo anche in quella che è la partita di Champions stasera.
Perfetto.
Si comincia Real Chelsea. Allora, la Champions, se vuoi mettere la musichetta, mi piace sempre sentirla. Qualcuno giorni fa ci ha raccontato che non era più bella, che era brutta, che era da cambiare, che era da cestinare, però c'è la Champions e come non fai a non ricordarla questa Champions. Dunque, allora, ci siamo, vedi, Andrea mi accompagna subito con questa musica che piace tantissimo. Allora.
Ti leggo subito una notizia così, veloce. Cristi Lenn, io presidente della Juve, notizia infondata. I tifosi devono avere una visione diacronica della Juve.
Sì, invece ti leggo anche la notizia di Nagelsmann che passa al Bayern Monaco, ne stanno parlando tutti, che cosa sarebbe successo se fosse accaduto in Italia. Trova l'accordo con il club, il tecnico corona il sogno che cullava sin da bambino quando impazziva per Beckenbauer e Gerd Müller. Flick è destinato alla nazionale tedesca, quindi ci sarà questo cambio. E leggiamo al volo, sarà il prossimo allenatore del Bayern Monaco, quindi Nagelsmann. E nei giorni scorsi il club aveva trovato l'accordo con il tecnico 33enne, ora si troverà anche l'intesa con il Lipsia per appunto prendere Nagelsmann. I bavaresi verseranno al club controllato dalla Red Bull 25 milioni. Quindi mai un allenatore è stato pagato tanto, sarà lui. come comunicato nella mattinata di martedì direttamente dai campioni di Germania, il sostituto di Flick che ha chiesto al Bayern di liberarlo verosimilmente per andare ad allenare la nazionale tedesca. Poi c'è tutta la storia praticamente di questo allenatore, di quello che ha fatto e questo passaggio che va, come dice lui, a coronare un po' il sogno che aveva questo allenatore.
Eh già, fatto infuriare un po' i tifosi tedeschi comunque.
Ah, mica più di tanto però.
Ma
mi sembra.
Sì,
sono arrabbiati. Italia hanno fatto riferimento a questa cosa che è successa dicendo pensa se fosse successa in Italia. Perché? Perché il Bayern ha 71 punti in testa alla classifica, ha combattuto con il Lipsia per
fino alla fine.
Però
sì.
Non si ricordano che successe un fatto ancora più eclatante in Bundesliga, cioè quindi nel campionato tedesco, quando in una finale di Champions tra Borussia Dortmund e Bayern Leverkusen, il giocatore all'epoca del Borussia Dortmund, Lewandowski, si presentò alla finale che aveva firmato il contratto per il Bayern Monaco. Tu pensate, una finale tutta italiana di un giocatore di un club, di uno dei due che ha firmato per l'altro.
Sì.
A rivoluzione, secondo me, chiedevano. Cioè, mi ricordo i casi di De Vrij, per farne uno, che ci hanno fatto una
polemica,
un romanzo
sì.
Che va avanti da anni qui a Roma con la cosa di De Vrij che aveva film l'ultima partita,
ricordo,
quindi l'Inter
ricordo.
Li ha fatto perdere. Figuriamoci una finale di Champions.
Fatalità e rigore sui Cardi, capito?
È tutta la sua. Pensate voi, una finale di Champions con un giocatore importante come Lewandowski del Dortmund che firma il contratto per il Bayern. Già lo sanno tutti. Qui avrebbero chiesto mandatelo via, non lo fate giocare, non lo fate avvicinare ai compagni. E invece giocò quella partita, quella finale. Vabbè, no, per dire, perché molte volte se poi dici questa cosa qualcuno si arrabbia e dice ma non è vero che in Italia non c'è cultura sportiva. No, non è vero, sono tutte cose che ci inventiamo puntualmente.
No, però insomma accusano un po' il Bayern di fare la spesa in campionato. E dice ecco perché poi non vogliono fare la Superlega, quindi questa è un po' la polemica.
Sì, ma sempre in Italia però, in Italia, anche in Germania.
Loro, sì,
anche
se Germania. La fanno da sole.
Vabbè, però da anni il Bayern è una squadra che ha i conti
forte.
A posto e è chiaro che può andare a prendere i pezzi migliori. Dunque, riformeranno pure lì il campionato, che ne so, non lo vedranno pure lì, che vi devo dire?
Ma
non
no,
sarà più
no.
importante nemmeno lì. Sì, ha fatto partire Alaba a zero, questo bisogna dirlo, che ha preso un signor ingaggio da una società che lamenta che ha perso 400 milioni in due anni e però gli dà 13 milioni di ingaggio ad Alaba. Tutto bene, lo scenario è sempre questo. Allora, no?
Dai che si parla di un tetto di spesa oltre al quale non si può andare, adesso vediamo quello... Sì, queste sono idee.
Ma speriamo,
adesso bisogna vedere se poi si mettono,
speriamo.
In pratica. Dovrebbero per il bene un po' del calcio.
Sì, trovare un po' un modo per ridimensionare queste spese che sono veramente eccessive da questo punto di vista. Insomma, i numeri che leggiamo sono sempre impressionanti. Ma facciamo una cosa, andiamo.
Ricordiamo il numero per interagire con noi: 331-8200-213. Lo ripeto ancora una volta: 331-8200-213 per i vostri messaggi di testo e per i vostri WhatsApp audio.
Bene. Allora andiamo ai titoli, poi così parliamo un po' con voi. Voglio protagonisti in questa parte, già dai titoli capirete un po' di temi. Adesso si fa sempre più serrata la lotta alla zona Champions che coinvolge insomma squadre di spessore, no? Quindi stiamo parlando di Juventus e Milan che sono veramente dentro fino in fondo, forse fino all'ultima giornata, non lo so, vediamo, ne parliamo. Vai con i titoli. Beh, sullo sfondo la Champions League, la Coppa delle Grandi Orecchie, bella, quanto è bella. Da una parte il Milan, dall'altra la Juventus, allarme, Champions.
E poi vediamo Pioli, destino appeso alla Champions. Vedremo, il Milan ha detto che in ogni caso sarà l'allenatore del Milan anche senza il raggiungimento del quarto posto.
Ieri ti devo dire abbiamo toccato questo argomento ed alcuni ascoltatori hanno cominciato a sollevare dei dubbi prima della partita contro la Lazio. Ne parliamo. Una foto dedicata alla formazione di Inzaghi che ieri torna a guidare i suoi in panchina. La Lazio vince, rimpianti Lazio per come sta andando questo finale? Ne parliamo.
E poi uragano Napoli, ormai non si ferma più il Napoli, lo abbiamo detto in apertura. E guarda, io rivaluterei Gattuso.
Tu rivaluteresti Gattuso?
No, a parte che a me non ha mai dispiaciuto, a me piace Gattuso come allenatore, quindi secondo me è stato trattato malissimo.
Ma io
perché
su questa cosa ti devo dire che
non si dà tempo, non si dà tempo. Ha avuto un periodo, come tutti, d'altronde quest'anno, più complicato, vuoi a casa dell'assenza, vuoi perché non è stato bene lui, insomma, un più di cose. Però è stato messo alla gogna.
Ma è stato messo alla gogna. Io credo una cosa, che è stato criticato come tutti gli allenatori. Secondo me, guarda, ti devo dire, su Gattuso, io non sono uno suo estimatore come allenatore, cioè lo apprezzo moltissimo come persona, veramente mi piace quella sua schiettezza, quella sua, diciamo così, quel senso di umanità proprio quando parla, il riconoscere determinati valori dello sport, forse troppo da questo punto di vista.
Sì, perché
no?
In silenzio potrebbe, stampa
esatto,
stanno andando benissimo.
Il silenzio ha riportato un po' più di equilibrio, forse doveva evitare anche lui di calarsi troppo, di scendere troppo di livello. Un allenatore deve anche accettare delle critiche, se vanno sul personale può cercare di difendersi in altro modo. Io credo che ci siano in quel momento lì anche dei limiti di Gattuso se il Napoli non è andato bene. Non può essere soltanto il discorso degli assenti. Poi l'altro giorno mi sembra proprio con Marolda,
anche la sua lui non è stato bene,
no,
dai,
per carità,
quindi
però
quello incide in qualche
però
modo,
si
incide.
È andato secondo me in quel momento anche così a scontrare un po' con quello che era una situazione che poteva
però,
anche evitare lui stesso,
se non fosse stato un allenatore capace a quest'ora non sarebbe terzo.
No, ma io non...
Quindi,
ripeto, per me ci sono in questa stagione dove il Napoli, secondo me, poteva lottare per
lo
un
scudetto,
traguardo importante. Ci sono anche dei limiti
dell'allenatore,
ci sono gli infortuni, come sempre, ma gli infortuni hanno accompagnato e caratterizzato un po' tutta la storia della stagione di tutte le squadre. Quindi, ora, parlare degli infortunati solo mi sembra trovare un alibi.
No, ma infatti è
una
sicuramente
cosa che c'è,
è
però,
una serie di elementi.
Di elementi, sì. Però ecco, il Napoli sta andando fortissimo in questo finale ed è proprio il Napoli insieme all'Atalanta che questa marcia che stanno facendo mette in serie difficoltà due club.
Per dire, se la squadra non stava con Gattuso, a quest'ora avevano tirato i remi in barca, invece non si trattava di quello. Il gruppo è sempre stato con l'allenatore. Sì, altrimenti l'avevano scaricato, come fanno? Perché lo sai che lo fanno.
In un determinato momento ci si poteva aspettare anche una risposta diversa dai calciatori. Dai, io credo che le responsabilità, quando poi le cose, dopo ti trovi magari un equilibrio, quando ci sono dei turbamenti, diciamo così, le responsabilità vanno distribuite un po' a tutti quanti, presidente in testa, all'allenatore, ai giocatori. C'è stato un momento dove il Napoli come proprio club ha perso la bussola e io credo che tanto sia iniziato da quella famosa Juventus-Napoli. Non me lo toglie dalla testa
dalla terza
nessuno.
Giornata?
Sì, è dalla terza giornata, ma lì quella cosa lì ha turbato secondo me un po' tutto, ha turbato l'andamento del campionato, ha turbato lo stesso Napoli all'interno, le tante critiche che sono arrivate. Poi Gattuso può avere dei limiti come tutti gli allenatori, fanno degli sbagli come tutti gli allenatori, però credo che da lì sono successe un po' di cose. Poi aggiungici anche mosse sbagliate dell'allenatore, come ad esempio mandare via Osimhen in un periodo delicato. Ti ricordi che lui fu lui a dire l'ho mandato io, qualche giocatore che poteva magari dare di più in certi momenti, insomma una serie di cose che hanno portato il Napoli a scivolare un po' lontano. Poi quando si sono ritrovati hanno cominciato insomma a marciare bene ed è una squadra che la qualità ce l'ha il Napoli, ragazzi.
Beh, ci scrivono se la Juve aveva Gattuso lottava per lo scudetto.
Non lo so, può darsi, non c'è una prova da questo. Certo è che se la Juve aveva un allenatore, insomma, poteva avere qualche punto in più. Non me ne voglia lì Pirlo, magari diventerà un allenatore, ma al momento ha delle mancanze, quindi bisogna pure riconoscerlo.
E poi Rosolino scrive: ragazzi, però su Gattuso io vorrei dire che la squadra era fatta per lottare per lo scudetto, capisco gli infortuni, ma se arriva in Champions fa il suo dovere, penso o no. Sì, io più che magari costruita per lo scudetto, costruita per arrivare in Champions, perché era quello l'obiettivo che era stato mancato e fallito. E quindi l'obiettivo era quello. Poi se arrivava lo scudetto, meglio, sicuramente. E poi ci scrivono: tutto bene anche Gravina che si aumenta lo stipendio come Seferin, complimenti a chi fa la morale.
Sì, però pure sta storia, ragazzi, degli stipendi che si aumentano, i dirigenti di certe strutture, organizzazioni, non è che possiamo pensare, cioè, ma voglio dire, ci sono tanti altri che prendono degli stipendi alti. Io sta cosa qui, sinceramente, che viene presa come cosa della morale, lo stipendio, dentro... io, non mi sento di condividerla, poi rispetto naturalmente il pensiero di tutti. Sono dei dirigenti e i dirigenti mi sembra che non guadagnano due soldi ovunque, ecco.
25 milioni del Bayern all'Ipsia per liberare un allenatore, spesa oculata del mondo tedesco, del modello tedesco, ma
evidentemente li possono spendere. Quindi ripeto, se c'è sempre chi il discorso, chi può fare, chi può spendere, non può spendere.
C'è chi la pensa così, con mister invertiti, Juve almeno secondo e Napoli decimo posto.
Beh, mister invertiti,
dire, non lo possiamo sapere.
Vabbè, però su Pirlo mi sento di dire che, visto quello che sta facendo la Juve, invertito un pezzo e poteva andare meglio con il Napoli, no? Adesso capisco che tu gli vuoi bene, però insomma, mo non esageriamo.
Vabbè, no, dico, non lo puoi sapere perché lo dovresti vedere. Anzi, troppo ben ha fatto per non aver mai allenato. Alla
sentite,
fine,
però, a questo punto, facciamo una domanda: Milan e Juve sono lì in una situazione dove una delle due
ma se
rischia.
Tutte e due rischiassero?
Infatti c'è chi dice se rischiano tutte e due. Esatto. Infatti noi stiamo ponendo una domanda attraverso il sondaggio che dà più soluzioni da questo punto di vista. Però ecco, parliamo un attimo di questo tipo di situazione che riguarda appunto la lotta alla Champions League. Insomma, qualcuno rimane fuori per forza. Vedendo la classifica
pure,
e l'andamento.
Vedi, uscire tutte e due, entrambe.
Esatto.
E far rientrare la Lazio.
Infatti noi stiamo proponendo, attraverso il sondaggio che trovate sul Twitter ufficiale di TMV Radio, tra Milan e Juventus, chi rischia di più di stare fuori dalla Champions. Milan, Juventus, tutte e due, nessuna delle due. Votate un po', parliamone un po', perché questo è una situazione...
In questo momento sono abbastanza divisi in modo quasi uguale. Insomma, perché Milan 35%, Juventus 35%, tutte e due 25%.
Nessuna delle due 4,8%, 5%, siamo voto basso. Beh, il Milan ha perso 7 partite nel 2021. Squadra che ha palesato una frenata notevole. Ne abbiamo già parlato giorni fa anche con Mario Sconcerti, Cinzia, del gruppo che sta lì davanti, alla squadra che ha fatto meno punti.
Sì, a me piace, cioè, magari non è stata subito condivisa la lettura del direttore Sconcerti, però ha un suo perché.
Quella dell'inserimento dei giocatori?
Esatto.
Non erano necessari, però che ha turbato, che ha modificato quella situazione di emergenza che aveva portato ad essere più uniti, più forti. Che ha abbassato la tensione. Potrebbe essere una spiegazione. Io
sì.
Questo...
È strana, però potrebbe essere così, perché giustamente io credo che
fosse
sia
finita la magia, perché c'era un po' di magia.
Secondo me sono stanchi fisicamente, provati.
Fossero tornati normali, e stanno quindi lottando per il quarto posto, che sarebbe un grandissimo traguardo, che era quello poi che si era proposto il Milan dall'inizio, no? Quindi adesso i valori sono quelli, stanno lottando per il quarto posto e dovranno lottare fino alla fine, tirando fuori veramente tanto dal punto di vista del carattere. A me ieri, ti devo dire la verità, al di là del fatto che lo dico subito, per me il fallo c'era su Calhanoglu. E quindi
però
ne abbiamo parlato,
detto, cambia poco, come nel caso di Napoli-Lazio. Alla fine
ne abbiamo
episodi
parlato anche di Napoli-Lazio, che ci fu la polemica, tutto, cioè, esatto, anche lì
spostavano,
abbiamo
poco,
riconosciuto
alla fine
gli episodi. Però quando prendi 5 gol in una partita ti puoi attaccare poco ad un episodio / due, ecco.
No, poi in una partita come quella di ieri, comunque la Lazio paradossalmente ha fatto 4 gol e una traversa, insomma, grandi pericoli
ieri,
la Lazio
essere,
non ne ha.
Ieri vedendo la partita, adesso dico questa cosa, magari non sarete contenti, ma non sarete d'accordo, ma ieri vedendo la partita, vedendo come andava la partita, allora intanto la Lazio ha dimostrato di avere una qualità maggiore, ma questo secondo me non serviva la partita di ieri sera per trovare questo tipo, questa differenza. La Lazio secondo me è una squadra superiore al Milan negli 11, nella qualità. Poi nel Milan si era così innescata una magia.
Beh, secondo
me importante.
La partita di andata la ricordiamo, bellissima.
Sì,
vince il Milan sul fil di lana, però
non
la vedevi.
Ma io
vedevi
faccio
all'altezza.
Una valutazione sì complessiva. Secondo me la Lazio è più forte del Milan, e ieri vedendo la partita ancora mi chiedevo come la Lazio potesse stare così dietro e non lottare veramente più attaccato per la Champions. Evidentemente il girone di Champions è quello che ha comportato qualche, diciamo così, scelta sbagliata all'inizio nel rafforzamento di questa squadra ha portato qualche, diciamo così, defezione. Il Milan per me ha viaggiato sempre a dei ritmi altissimi, quasi delle volte inspiegabili, che andavano anche oltre quello che poteva essere la qualità dei giocatori, la qualità dell'allenatore. Io ho sempre detto, me lo dovete riconoscere, ho sempre parlato di una sorta di magia che adesso è venuta meno, e quindi però bisogna fare i complimenti che nonostante tutto il Milan sta lì, sta lottando. Solo che ieri, vi devo dire la verità, io non lo so, guardavo la partita ma avevo la sensazione che mancasse un po' di convinzione al Milan ieri, cioè come che si sia persa quell'energia, non dico fisica, proprio mentale. Io l'ho visti un po' molli ieri sera. Non so se ho avuto io questa sensazione sbagliata e magari la condividiamo insieme, però mi dava questa sensazione. Ha fatto una partita complessivamente carina, l'ho definita io, però non ha mai spaventato, secondo me, realmente la Lazio. La Lazio ieri ha avuto un sacco di occasioni, ci sono state anche delle parate importanti di Donnarumma. Poi su Donnarumma apriamo un capitolo a parte del finale.
Però io non lo vorrei mettere sulla croce per il saluto con Reina e i sorrisi, onestamente.
Io no, però...
È un suo
però,
ex compagno di
però,
squadra,
ragazzi,
non ci ho visto niente di male.
Un minimo di... Sì, però Cinzia, ok, però un po' di attenzione bisogna. Io sono d'accordo con Ambrosini, ieri ha detto un po' di attenzione nel finale della partita, visto il momento, secondo me lo devi avere. Non puoi essere sempre giustificato che... Ok, è chiaro che non ha fatto niente di grave... perché si sono salutati, sono amici, hanno chiacchierato, sorriso, però questo ti fa capire che il tifoso in quel momento è incavolato perché ha perso, certo. È incavolato perché vede che la Champions si sta allontanando, è incavolato perché tutto l'anno ha visto la squadra lassù e adesso la vede scendere così. Dico, anche il giocatore, io capisco che è finita la partita ed è giusto che quando finiscono le ostilità è finito tutto, però puoi fare anche un approccio diverso. Un approccio diverso, magari ti abbracci un attimo oppure vai via, fai un accenno diverso. Sai, ieri sera sinceramente questa cosa un po' ha meravigliato tutti. Adesso non è una cosa gravissima,
sai,
però
a me
dai.
No, a me no. Vabbè. E poi sì, è fallo, ma mi chiedo cosa ha visto Orsato al VAR, un trailer di un film, a prescindere che la Lazio meritava e che sia più forte del Milan. Gianni da Piacenza.
No, lo sai che cosa ha visto di Orsato? Una grande presunzione in quel momento. Non so se avete percepito questa cosa. Lui va al VAR quasi scocciato ad andare. Fateci caso se avete modo di rivederlo. Lui non ci voleva andare al VAR perché era convinto di aver visto, no? Poi vai, visto quando ritorna verso il campo.
Sì, ha detto che mi avete fatto vedere.
Come per dire, perché mi avete chiamato? Io ero convinto, come per dire, io so io. No, è così, cioè, c'ha questa faccia
lui,
da presuntuoso, che è bravo,
lascia,
per carità.
Lui lascia molto correre. Quello è un classico fallo dove lui...
Lui lascia correre, lascia quello è un correre. Classico fallo. Lui ha quell'interpretazione della gara, infatti anche in altri momenti bisogna dire una cosa, che comunque la linea è stata quella ieri, no? Certo, io
per
a parte
me, per esempio,
invertire, vi dico la verità,
Correa,
il fallo l'avrei voluto.
Era fuori aria, quindi era punizione, però era una punizione dal limite, però lui non l'ha fischiata.
Sì, però ti ripeto, lui ha quel modo di abbia, e quando viene richiamato è scocciato, è proprio scocciato e ti fa capire ancora una volta, io ci ho letto questa cosa, poi con Bergonzi, magari se capita nei prossimi giorni glielo voglio chiedere questa cosa, io lì ci ho letto un qualcosa che va oltre quell'episodio. Cioè, quando hai uno come Orsato, quindi un arbitro di caratura così importante, chi deve richiamarlo è in grossa difficoltà, non c'è niente da fare, tant'è che lui va e gli giravano proprio ieri quando è andato ed è uscito. Quindi questo ti fa capire che il rapporto tra il VAR, quello che sta al VAR e l'arbitro, non è così facile. Quindi molti arbitri, soprattutto quelli di grande personalità come Orsato, forse l'unico di quelli che è rimasto che c'ha questa grande personalità, non accetta il VAR, non lo accetta, cioè dice io... Vedo io, perché devo andare al VAR? Perché è quello che ieri ha trasmesso l'arbitro.
Sì, però lui ha messo in atto tutto il protocollo, quindi
perché
è andato al VAR,
però era scocciato,
poi ha continuato sulla
strada. Mi avete chiamato a vedere che ero sicuro di quello che avevo visto, capito? Cioè, ieri mi ha dato proprio questa sensazione.
Vedi, quindi tutto è interpretabile.
Dai, ci sono un po' di messaggi, andiamo a prendere un po' di messaggi. Ah, dobbiamo andare in pausa, che c'è la bip che suona, poi torniamo, ci abbiamo un po' di audio, un po' di messaggi in questa primissima parte, un po' di news e torniamo tra poco. Bene, 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 di nuovo con voi. Io voglio anche salutare coloro che ci stanno seguendo attraverso altri modi per poter appunto sentire e vedere anche TMV Radio, quindi voglio salutare gli amici del gruppo di Yes TV sull'808 di Sky, visibile in tutta Europa, sono anche visibili sul digitale terrestre al canale 118 Lazio e Umbria, ma anche al canale 78 in Campania, e quindi salutiamo gli amici del gruppo Yes TV. Dunque, adesso, cara Cinzia, ci sono un po' di messaggi da, sì, da recuperare, lo facciamo, e ci sono molti iscritti e quindi ringraziamo sempre coloro che ci scrivono, condividiamo un po' di messaggi con loro, poi tra poco arriveranno anche gli ospiti. Che terzetto che leggo oggi alle 14, eh? Niente male, vai.
Da Juventino lo merita il Milan di andare in Champions, perché con una squadra nettamente inferiore è stata sempre lassù, anche al primo posto. Una 500 che è andata sempre al massimo dei giri, poi il motore si spacca. E poi la Lazio ha meritato, però nel momento migliore del Milan ha subito il gol con fallo. Conte avrebbe invaso il campo. Cinzia, non si può sempre giustificare chi pretende 12 milioni. I sorrisi e il cambio della maglia lo fai nello spogliatoio, non in quel modo. Sì, è fallo, ma mi chiedo cosa ha visto Orsato. A me sembra che sia alla Lazio, poi all'Inter, ora al Milan. Pioli fa sempre un primo anno da fenomeno e poi crolla nel secondo parte del campionato. È stata sempre una costante nella sua carriera e c'era da aspettarselo anche quest'anno. E poi ancora, posso essere sincero, il maestro è imbarazzante e questo è poco ma è sicuro, però è un anno e mezzo che ci rompono le scatole con il grande mercato di Maldini e con Pioli, che è il nuovo Guardiola.
Ma chi è che ha fatto? Chi è che ha detto che ha fatto grande mercato il Milan di
Maldini? Ma poi Pioli Guardiola. E se restano fuori sono felice, ci scrive Mac da Trento.
Vabbè, non so, magari da altre parti hanno detto questo. Qui noi ci hanno sempre criticato. C'era un signore che ogni tanto mi diceva piccari, perché sì, dice che c'ho io rosico che il Milan va bene, no? Vabbè, pure questo sarebbe da certificare. Io ho detto delle cose che mi sembra che al momento si stiano avverando. Voglio fare Nostradamus, però l'avevo detto, che bisognava lottare per il quarto, cioè che il Milan doveva assolutamente cercare di lottare per il quarto posto, ed era durissima, e mi sembra che questo sta dicendo il campionato. No, vabbè, sarò un gufetto, però io credo una cosa, che ci sono gli storici dei calciatori e degli allenatori che secondo me non mentono. Poi può esserci la stagione strana, la stagione d'eccezione.
Questa è tutta particolare, ed è quella del Milan, e poi è iniziata in modo particolare perché è iniziata con il Covid. Ha fatto una rincorsa pazzesca.
Sì, infatti, ma ti ripeto, io continuo a dire che c'è
È iniziato poi molto prima, perché ha fatto i preliminari di Europa League.
Ma per carina, ma anche da prima, cioè da prima.
Adesso.
Allora, acquistati i diritti del triennio 2021-2024, Sky trasmetterà 380 match più playoff e playout per quanto riguarda la Serie B. Quindi passa in esclusiva da DAZN a Sky. Quindi
bene.
Oh, Marco Calabrisi non racconterà più la Serie B.
Vabbè, non è detto.
No, vabbè, sta da zone, scusa, come sì, fa? No, se c'è la in esclusiva Sky, ma poi indagheremo. Allora, questa è l'ufficialità che diamo. No, voglio capire se sono in esclusiva, perché l'hanno vedi, non è in esclusiva, quindi ce l'avrà anche da zone, perché io sapevo che stavano spacchettando la Serie B in questo modo per poterla
bene,
fare raccontare
per
a più,
diventare
a più piazze,
esatto,
a più,
per pagare di più.
No, vabbè, te lo scegli, no? Ti scegli dove vai vederlo, in base all'offerta che ti fanno. A me così mi avevano detto, quindi vediamo un po', poi indagheremo.
Non so, comunque diventa tutto molto complicato qua.
Vabbè,
perdi il passo alla fine. Non vedi niente.
Bene, no, dicevamo appunto degli audio. Vai con gli audio, 331 82 00 213, vai.
Buongiorno Marco e Cinzia, Rosolino da Fossano.
Ciao Rosolino.
Ma sul Milan, cosa ne pensate del calo di Tomori?
Pure questo.
Ma solo ieri, diciamo.
Beh, mica tanto.
Ma
sono
ieri
un po' di partite
Kier,
che sta in difficoltà,
Kier.
Sono un po' di partite che sta in difficoltà, però ieri male, ho letto tante critiche. Diciamo che l'ultimo mese non mi è piaciuto Tomori. E ti devo dire che io ci penserei a cacciare tutti questi soldi, perché sono tanti per riscattare questo giocatore. Quindi l'ultimo mese può far venire qualche dubbio, quindi non lo so. Ieri malissimo, ieri proprio male.
Ieri però
ha beccato la giornata straripante di Correa,
sì,
che viene osannato, però questo è pure un giocatore che tu ormai lo conosci, sai che si può esaltare in determinate partite, poi magari può sparire in 5-6.
Sempre col Milan poi si salta.
Cioè, questi, cioè, secondo me ci sono delle cose che il campo difficilmente mente, io dico. Ecco perché dico, teniamoci sempre a quello che è il campo. Poi ci può essere l'eccezione, la stagione particolare, il momento particolare, però secondo me il campo difficilmente mente. Ecco, allora, ancora, dai.
Sì, altri audio.
Vai.
Ciao ragazzi, Sal da New York.
Ciao Sal.
In questo finale di campionato, secondo me, si sta notando tantissimo l'incidenza degli allenatori nelle squadre. Soprattutto in un campionato come questo dove non ci sono tifosi. E quindi volevo congratularmi con Gattuso perché sta facendo un finale straordinario anche a Inzaghi della Lazio. E mentre invece una grande critica va fatta a Pioli, che come ogni sua avventura fa un filotto di partite, riesce a motivare e poi si perde via e alla fine poi perde anche il lavoro, perché è così che poi finisce. E complimenti anche a Conte, che si è preso anche lui una bella barca di critiche durante il corso del campionato, ma alla fine la sta spuntando e sta vincendo lui. Quindi gli allenatori secondo me fanno il 70% di ogni squadra.
Beh, tanto, è una percentuale altissima, il 70, c'è chi dice che fanno il 20, che è già una percentuale molto alta, anche il 20. Poi sulle critiche, amico mio, ci sono dei momenti che te li devi prendere, possono aspettare a Conte, possono aspettare a chiunque lavora, perché poi puoi fare degli errori, poi li correggi ed è giusto anche elogiarti. Le critiche vanno accettate quando le cose non vanno, io parto sempre da questo presupposto, altrimenti soprattutto nello sport dovremmo sempre parlare a fine evento, quindi dovremmo parlare a fine campionato, invece è proprio giusto anche parlare mentre va il campionato e fare delle osservazioni che sono inerenti al momento. Il calo del Milan, c'è cioè una scheda che oggi hanno...
media punti, un punto in meno praticamente.
Sì, praticamente, no? Rispetto al girone d'andata e ritorno, nell'andata 2,26, 1,64 invece nel ritorno.
Meno di un punto.
La media gol anche si è abbassata notevolmente, 2 gol a partita, qui siamo a 1,5. La media anche dei gol subiti diciamo è salita, 1,35 nel girone di ritorno. Insomma, i dati sono tutti, ed è evidente, insomma, di una frenata e di un cambio di passo notevolissimo tra l'andata e il ritorno. Ora, Juventus e Milan, io ho fatto prima la domanda, c'è allarme Champions per le due squadre. Attualmente, vedendo un po' quello che è l'andamento, vedendo anche il calendario, perché il calendario, almeno così sulla carta, sembrerebbe un po' più impegnativo quello del Milan. Ecco, vedendo questo, tenendo in considerazione proprio il momento delle due squadre, abbiamo sentito prima che Pirlo è praticamente, diciamo, la partita con l'Udinese potrebbe veramente, in caso di risultato negativo, portare al cambio, diciamo, della panchina in corsa ed essere pronto Tudor, che era quello che dicevamo ieri in trasmissione, traghettare questa squadra fino alla fine e poi prendere delle eventuali decisioni. L'uscita di Pirlo nell'ultima gara non è piaciuta, è stato un segnale di resa, l'abbiamo parlato anche ieri, questo non è piaciuto a nessuno, questa sua uscita nel post gara. Quindi vi chiedo ancora una volta, a questo punto chi rischia di rimanere fuori, se tutte e due, se uno, oppure se ce la fanno tutte e due secondo voi? Ecco, oggi vorrei un po' sentire anche il vostro pensiero su questo, poi sentiremo anche gli ascoltatori. Il calendario del Milan ne vede Benevento prossima partita, Benevento, la lotta per la retrocessione è delicatissima. C'è appunto Benevento-Milan e poi Juventus-Torino-Cagliari, due squadre in piena lotta e poi per la retrocessione e poi l'Atalanta. Questo è il calendario del Milan. Andiamo a dare un'occhiata, Cinzia, anche a quello che è il calendario invece della Juventus, perché l'abbiamo messo insieme con questo titolo Allarme Champions. Udinese, partita non semplice, anche se l'Udinese insomma è una zona di classifica adesso abbastanza comoda. Tranquilla, comoda. Sì. Poi Milan-Sassuolo-Inter e Bologna. Il calendario sembrerebbe un po' più abbordabile quello della Juventus, quindi voglio un attimo sentire il vostro pensiero al di là del calendario, di quello che abbiamo visto e che cosa ne pensate, qual è quella che vedete più in difficoltà e per quale motivo. Quindi rispondete al 331 8200 213.
Allora Marco, ti leggo questa cosa perché mi ha pubblicato proprio sui social il centrocampista del Cagliari, Duncan.
Sì.
per la questione, sai che era stato insultato di razzismo.
Ma va.
No, però mi ha fatto pensare al figlio di Pirlo. Adesso
sì. I social sono tremendi, esatto. Veramente una roba
e
pazzesca.
E lui adesso scrive: ieri la mamma del ragazzo che mi ha insultato ha chiesto scusa sia a me che al Cagliari.
Meno male.
Accetto le sue scuse perché ho capito l'errore e ha cercato di sistemare. Delle frasi razziste mi interessa poco, ma i genitori non si toccano mai. E dobbiamo sapere che dietro i giocatori ci sono delle persone che hanno fatto dei sacrifici per arrivare dove si trovano. Questo deve essere una lezione soprattutto ai genitori, perché siamo il riflesso dei nostri figli. E quindi là, a parti inverse, proprio invertite, mi è venuto in mente il figlio di Pirlo che ha subito ieri un augurio bruttissimo.
No, ma veramente, ecco. Guarda, io credo che sì, ne parlavo ieri con altre persone, Cinzia, io credo che deve essere regolamentato il mondo dei social, non si può, visto
però,
che ormai
gesto
è tutto...
quello del calciatore che dice di aver accettato le scuse della mamma del ragazzo, assolutamente, e dà una lezione.
No, è bellissimo.
Adesso mi piacerebbe che il genitore oppure il ragazzo che ha offeso il figlio di Pirlo e Pirlo...
Sì, però al di là di questo io credo che ci debba essere una regolamentazione, Cinzia. Non è possibile, perché tanto oggigiorno sei schedato su ogni cosa, rintracciato su ogni cosa. Non è possibile.
Pensi una cosa, ti appare subito.
Esatto. Non è possibile che con i social, dove tutti possono accedere e possono scrivere, ma c'è proprio l'insulto facile, cioè
c'è l'insulto gratuito.
È una cosa, io ieri sera vi porto un esempio personale. Ho fatto un semplice post sulla partita di ieri sera Lazio-Milan, dicendo anche che le immagini erano chiare, per me quello era fallo. Come mi pronuncio anche su altri episodi, è arrivato subito uno, ma tu li leggi, già capisci che loro cercano comunque
lo scontro,
non cercano il dialogo e non cercano di confrontarsi, magari dicono perché secondo te è fallo, oppure ah, ma allora tu non hai detto niente di giovedì, che invece era stato già ampiamente trattato, scritto, parlato anche qui in radio. Però devi stare zitto, punto, stop, fermo. Cioè, è proprio il modo che hanno, che è veramente... Poi magari c'è quello che gli risponde e da lì ne nasce. Però è proprio... c'è una tendenza a cercare lo scontro, una tendenza ad insultare, una tendenza ad offendere e arrivare a scrivere quelle cose ad un ragazzo perché è figlio di un allenatore che non sta facendo bene, di un allenatore che possiamo criticarlo, dargli dell'incompetente in questo momento, di non essere all'altezza della situazione, quello che volete, ma che c'entra una minaccia del genere? Cioè, ma che cosa c'entra?
Assurdo.
Qui occorre una regolamentazione forte,
sì.
Perché non è possibile. E ripeto, secondo me si può fare, perché tanto quando vai su internet ti chiedono tante indicazioni personali, è possibile che non si può controllare quello che si scrive nei social. Mi sembra veramente assurdo. Dai, va bene. 331-8200-213, tanti sono gli argomenti che stiamo affrontando in questa prima parte. Ci sono anche degli audio, li andiamo a recuperare ancora, vai.
Buongiorno, dunque ieri ho visto la partita, ho visto Lazio-Milan, secondo me si vede una grandissima differenza negli uomini chiave, cioè gli uomini chiave della Lazio potrebbero secondo me tranquillamente fare i titolari o fare le riserve nei top club europei, vedi Luis Alberto, vedi Milinkovic, vedi Correa che quest'anno ha giocato male, vabbè, si è svegliato contro di noi ieri sera, vedi Immobile, Acerbi comunque è sempre un difensore affidabile, quindi la Lazio alla fine la spina dorsale ce l'ha forte.
Sì.
Il Milan invece purtroppo ha dei mezzi giocatori che quando in realtà c'è da alzare il livello e le partite scottano e pesano di più, spariscono. Questa è la realtà.
No, sono d'accordo assolutamente. Arrivano anche messaggi su Tomori, ci scrivono non va riscattato.
Dire che Tomori non va riscattato è assurdo, scusate, ma nelle ultime 4 partite chi andrebbe salvato? Prima era un fenomeno, 2 partite sbagliate e va cacciato, giudizi che cambiano giorno per giorno.
No, io ho semplicemente detto che una valutazione va fatta, l'ultimo mese non è Tomori che abbiamo visto.
Però è complessivo. Complessivo, perché ieri anche Kier non ha giocato bene.
No, ma infatti io
bene.
Dico, chi lo deve riscattare, siccome deve tirar fuori 30 milioni, può pure fare delle valutazioni in questo momento, perché poi sono nei match importanti e decisivi che secondo me un giocatore deve fare la differenza quando è forte. Quindi io ho parlato di una valutazione che potrebbe essere fatta, visto che devi tirar fuori 30 milioni.
Sì,
cioè, non
tanti,
è che ne devi, non è che dici, sai, lo riscatto con uno o due e va bene, se mi fa qualche sbavatura... chi se ne importa. Cioè, io credo che una riflessione vada fatta anche considerando la parte importante finale di questo campionato, come va fatta pure sullo stesso allenatore, secondo me, se non dovesse centrare la Champions.
Beh, possiamo pure parlare del rinnovo di Ibrahimovic.
Sì, sì, il rinnovo di Ibrahimovic.
Cioè, perché magari io preferisco prendermi, riscattare Tomori piuttosto che spendere tutti quei soldi per Ibrahimovic, che gioca la metà delle partite, anche un po' meno.
Che ci sta. Sì, 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 sì,
ci vuole una patente per i social. Chi sbaglia dovrebbe essere bannato, tanto con l'indirizzo IP sa esattamente chi è scritto.
Esatto, bravissimo, bravissimo. Infatti.
Il giallo di ieri su Çalhanoğlu è simile al fallo non fischiato di Çalhanoğlu su Rabiot nel gol del Milan a gennaio. Poi
sì,
uno dei problemi del Milan è che non ha un'alternativa al modo di giocare. Però, insomma, questa cosa dell'alternativa al modo di giocare ce l'hanno tanti allenatori. Nel senso,
sì,
non
no,
so.
Io non credo che sia nemmeno questa, Cinzia, ti devo dire la verità.
Inzaghi
perché
gioca sempre
comunque,
così e con
il
gli
Milan
stessi.
La qualità
Conte
nel
idem.
Gioco l'ha fatta vedere. Non è che è mancata
molto,
la qualità nel gioco, non credo che sia questo. Io credo veramente
che siano arrivati
sì, che c'è stato
spremuti
in questa ultima parte, in questo anno nuovo, nel 2021, un po' la stanchezza, un po' che i valori, cioè è una squadra che ha tenuto secondo me un ritmo sopra quelle che sono le sue possibilità, ma in tutto. E quindi quando si abbassa questo diventi una squadra, e ripeto, nonostante tutto il Milan siamo arrivati al 5 gennaio dalla fine e lotta per la Champions. Quindi adesso deve veramente applicare la resistenza, deve resistere e cercare di trovare ancora qualche altra risorsa per fare uno scatto, perché adesso da qui in avanti diventa durissima, ma non solo per la Juve, non solo per il Milan, anche per la Juve. Quindi è difficile dire chi delle due oggi, se a domanda noi stiamo chiedendo all'Arme Juve chi vedete meglio o peggio in questa corsa, chi vedete fuori, è difficile di dare una sentenza tra le due squadre in questo momento, perché a me non dà garanzia il Milan, ma non le dà nemmeno la Juve.
No, infatti, credo che alla luce delle ultime stagioni il lavoro di Allegri valga ancora di più. Vincere sempre non è per niente scontato, ce la posso fare. Poi sono d'accordo con te, Marco.
Su cosa però?
Infatti. Ciao ragazzi, la mia sensazione è che il Milan stia pagando la mancanza di lucidità e la stanchezza delle tante partite. Non dimentichiamoci che praticamente hanno iniziato prima di tutti a giocare, poi, come avete detto, si sta notando anche una perdita di convinzione. Sai, sì. Secondo me quando non arrivano più risultati perdi delle certezze.
Sì, sì.
Quello.
Allora, sai, sul discorso di Allegri, io sinceramente non è che dobbiamo valutare il lavoro di Allegri oggi con i risultati negativi di Pirlo, perché comunque l'anno scorso la Juve ha vinto lo scudetto, quindi ha centrato il nono titolo nonostante tutte le difficoltà. Non credo che sia questo. Evidentemente Allegri aveva detto qualcosa nell'ultimo anno quando aveva vinto il titolo dicendo che bisognava cambiare, quindi forse delle difficoltà le avrebbe incontrate pure Allegri, perché non c'ha la bacchetta magica. Io non ci credo a questo, quindi non valuto il lavoro di Allegri perché adesso sta andando male Pirlo. Allegri ha fatto bene, ma quella secondo me era un'altra Juve, era un'altra storia. In quel momento forse bisognava aprire un altro capitolo ed è stato aperto in maniera errata, sia prima con Sarri adesso con Pirlo. Oggi trovo molto giuste le parole di Briatore, rilasciate a Tutto Sport in una lunga intervista dove c'era anche in una trasmissione radiofonica anche il direttore Iacobelli insieme a Briatore, quindi è stata riportata, e lui fa una critica alla dirigenza, alla società, al fatto di aver fatto scelte che poi hanno portato,
e anche di aver visto cose che,
esatto,
non,
che non appartengono allo stile della Juventus. Lui ha detto prendere a calci i cartelloni, tutto quello che è successo, ha detto non rientra proprio nello stile Juventus, cioè tutta una serie di cose che evidentemente dopo anni che sei rimasto, diciamo così, in alto, arriva il momento dove finisce e non lì devi essere bravo in
non
qualche modo
preparato
a cambiare. Evidentemente non sono stati preparati, cioè si credevano di essere comunque più forti e bastava poco. Io ho sempre parlato di atto di presunzione dall'anno di Sarri a Pirlo, e quindi questo poi lo paghi, e in effetti questo è emerso in questa annata.
Buongiorno, secondo me chi rischia di più purtroppo è la mia Juventus, ci scrive Antonio, perché dalle prestazioni non mi sembra motivata, non gioca da squadra, l'atteggiamento di CR7 in campo verso i compagni è irritante. Altro che risate di Donnarumma, grazie dello spazio che ci dedicate. Prego,
no, grazie figure. A voi, ci mancherebbe.
E poi ciao ragazzi, ci scrive Alex da Dublino, la Juve da un paio di anni a questa parte mi sembra molto confusa, ha fatto tante operazioni di mercato e scelto allenatori insensati. cambiano Allegri con Sarri perché vuoi il calcio champagne e non prendi un giocatore che vuole il tecnico, anche se sai che per fare quel tipo di gioco servono certi tipi di giocatori. Mandi via Sarri e che fai? Prendi uno che non ha mai fatto un giorno da allenatore, magari tornasse Allegri. Lui aveva capito tutto.
Sì, sì, infatti... Guarda, io posso dirvi una cosa chiaramente, per me l'errore più grande è stato fatto quest'anno, quando scegli Pirlo. Non puoi la Juve non può scegliere un allenatore che non ha mai allenato. Io sinceramente è una cosa che ancora ad oggi mi chiedo come sia stato possibile. Per me questa rimane la domanda.
La scelta secondo me è stata dettata da un motivo economico.
Sì, ma motivo economico potevi fare anche una scelta diversa, potevi prendere anche un allenatore. Allora, se vuoi... vuoi fare un calcio diverso, vai a prendere un altro allenatore, ma un allenatore, il problema, ti ripeto, Pirlo magari diventerà bravo, ma adesso non è allenatore, e questo è il problema. Io questa scelta qua non l'ho mai capita, sarà stata economica come dici tu, ma potevano fare anche una scelta diversa se il problema era economico,
altrimenti no, di nomi ce ne sono. I giudizi dei tifosi cambia come il clima in primavera. Un mese il Milan era in testa, tutti felici, ora tutti a mandar via Pioli, Tomori, eccetera eccetera. Leoni da tastiera, è successo qualcosa di simile a me, l'ho incontrato di persone, non sapete come gli tremava la voce.
Ma è vero, è vero, infatti si nascondono dietro questo, Gianni, hai ragione.
Inter, Atalanta, Napoli, Lazio, Milan, Juve, Stefano, questa è la sua classifica.
Questa è la classifica di Stefano. Quindi, Inter prima, Atalanta seconda, Napoli terzo, Lazio quarta.
E Milan e Juve.
Quindi Milan e Juve fuori
sesta.
Dalla Champions. Sì. Fuori dalla Champions. Beh, è una classifica che ad oggi potrebbe anche realizzarsi. La vedo un po' complicata per
la
Lazio.
Per la Lazio.
Sì, io la vedo complicata per la Lazio, ma non perché non ha le possibilità, eccetera, perché deve scavalcare due squadre.
Però non ho scavalcare due squadre. Scontro diretto. Vediamo, dai, vediamo.
Sì, sì, c'è lo scontro diretto, quindi potresti approfittare di questo scontro diretto che avviene non questa giornata ma la prossima, e allora però scavalcare due squadre.
Sì, tu devi
in questo
sempre vincere,
finale,
cioè
esatto.
Il fatto è questo.
La Lazio
che è la
non
cosa
ha
più
un
difficile.
Calendario, cioè il giorno di Juventus e Milan, la Lazio affronta la Fiorentina fuori casa. La Fiorentina adesso bisogna vedere che cosa succede, cioè non è che è così tranquilla e salva. Poi la Fiorentina comunque delle difficoltà te le può creare.
Sì.
Non è proprio una partita così, cioè la Lazio deve fare. Deve vincerle tutte e deve scavalcare due squadre. Io la vedo complicata. Può sicuramente, viene da un filotto, mi sembra che in casa ha 10 vittorie consecutive.
Vero,
dai tempi insomma,
di Maestrelli.
Quindi questi... sta andando forte, ha ritrovato il tecnico che è venuto in panchina. Però ecco, la vedo dura. Io penso più invece che possa rimanere fuori una tra Juventus
una
e Milan
due.
A vantaggio diciamo di una delle due, a svantaggio dell'altra, ecco questo, che addirittura possa la Lazio superarle tutte e due, la vedo molto complicata.
La Juve ha perso 10 punti con le piccole, è più responsabile Pirlo dei giocatori, non sa motivarli, come un allenatore esperto quei 10 punti li avremmo fatti, ci scrive Domenico da Ancona. E
sì.
Poi, audio.
Vai con l'audio.
Ciao Marco, ciao Cinzia, sono Luca da Milano. Ciao, volevo Luca. Andare un po' controcorrente per quanto riguarda Donnarumma.
Vai.
Io sinceramente non ritengo che sia stato un episodio deplorevole lo scambio di maglia elegante, contorniato da sorrisi al termine della partita fra Donnarumma e Reina. Penso che sia più un problema di cultura sportiva. Non sono d'accordo sul fatto che andasse metabolizzata la sconfitta con un sentimento rabbioso.
No.
Penso che invece sia stato grave dare la fascia di capitano a Donnarumma in un momento tanto delicato, quando un ragazzo ha praticamente tenuto sotto scacco la direzione dell'area tecnica da molto tempo ormai.
Allora guarda, intanto mi fa piacere del tuo messaggio, che è condivisibile sotto molti punti di vista. Sulla fascia da capitano sono d'accordo con te, io non l'avrei data a Donnarumma. Sul discorso...
Quanti problemi creano queste fasce?
No, infatti, sul discorso del fine partita non è che ci deve essere dell'astio, ci mancherebbe, però visto... Allora io cerco di spiegarmi, poi potete liberamente dire il vostro pensiero. Visto il momento che sta vivendo il calciatore, Cinzia, questa situazione della storia contrattuale, dell'ingaggio, stai tenendo sotto scacco il Milan, i tifosi giustamente, qualcuno è pure un po' arrabbiato perché dice ma come, la gratitudine non c'è nel calcio, quindi lo sappiamo ormai, c'è tutta una questione economica. Ecco, non dico che ti devi prendere a schiaffi con Reina, ti scambi la maglia ma può anche essere un po' più intelligente nell'atteggiamento. Cioè, io questo gli faccio un appunto, poi per carità, non è che ha ammazzato qualcuno.
Però mettiamoci non dico nella loro testa, perché io non credo che in quel momento lui stava pensando, Dio, al rinnovo contrattuale.
Ma il tifoso pensa a tutto, in quel momento.
Per lui è finita una partita, ha perso, si scambia la maglia con Reina, lo saluta. Quello è, non è niente di più. Poi possiamo fare tutte le considerazioni che vogliamo e che tiene scacco il Milan, però
io sono
allora
d'accordo.
Prendiamocela per questo, non perché scambia la maglia con Reina,
no, ma io sono
e perché sorride a Reina.
Cinzia, sono d'accordo con quello che stai dicendo, ci mancherebbe, ripeto, è nell'atteggiamento che forse un po' di attenzione dal punto di vista comunicativo in questo momento la devi avere.
Tanto
per tutto
se lo fa nello
che
spogliatoio,
stai vivendo,
comunque viene fuori, comunque lo dicono, comunque esce, tanto vale che lo fai alla luce del giorno.
Sì, ma ti ripeto, non è una cosa così grave da poterci fare chissà quale teorema, però un po' di attenzione, perché io credo sempre che
non si
che
sia
vive...
mai pronunciato, quella è la cosa grave.
Però...
perché lui poteva pure dire: ragazzi, parlerò a fine campionato. Niente, non ha detto niente né lui né il suo entourage.
È vero, è vero. Ci dobbiamo fermare, Cinzia, perché arrivano gli ospiti. Magari riprendiamo anche questo argomento. Riprendiamo tutto quanto tra pochissimo.